di riflessioni, di studi biblici, da un titolo strano, Dove i bruchi volano. Capirete poi, col passare del tempo, il perché del titolo. Uno dei più affascinanti eventi offerti dalla natura è senza dubbio la trasformazione del bruco a farfalla. Passando per la fase della crisalide, qui vedete le tre fasi, il bruco, la crisalide e la farfalla che è appena uscita dalla crisalide, appunto. Questa trasformazione della natura offre un contrasto evidentissimo, molto molto forte. Credo che non esista un qualche cosa d'altro della natura che possa offrire un contrasto così evidente tra il prima e il poi, tra il prima e il dopo. La vista di uno strisciante e peloso bruco crea, nella maggior parte dei casi, un senso di repulsione, di fastidio. In alcuni casi pensate che la loro peluria è persino urticante. Tutto il contrario alla farfalla, che comunica un senso di leggiadria, di bellezza, di armonia. Quanti poeti ha ispirato la farfalla? Ma pochi hanno speso parole di ammirazione verso un bruco. Non so se conoscete qualche poesia dedicata a un bruco. Inoltre, il bruco è anche spesso dannoso, voracissimo di foglie, veramente dove arriva può distruggere una pianta, mentre la farfalla offre il suo contributo nella impollinazione dei fiori, nutrendosi appunto di nettare come le api. Il contrasto mi sembra che sia piuttosto evidente. Da una parte un animale, una creatura che non genera tanta ammirazione, dell'altra, e poi sapete che ci sono delle farfalle che sono stupende, di colori impressionanti, quindi il contrasto è molto forte, il contrasto è molto evidente. E credo che questo passaggio da bruco, la larva e farfalla, illustri molto bene ciò che la Bibbia chiama conversione. Anche la farfalla, per diventare tale, deve passare, come il credente, attraverso una specie di morte. Guardate per esempio la crisalide, il bozzo della crisalide è dentro, è nera, non si vede, ma sembra un sarcofago. Quindi vedete come questo passaggio dal bruco a essere farfalla, questa trasformazione così bella, straordinaria, passa attraverso una specie di morte. Diventato farfalla, fra virgolette, il credente entra a far parte di una nuova realtà che è stata appunto citata anche stamattina, seconda Corinzi 5:21, 21 preceduto dal versetto 17, poco più avanti, dice questa realtà dove le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, no? È evidente il contrasto, le cose vecchie sono diventate nuove, più evidenti di così non può essere dall'esperienza della farfalla. È in questa nuova realtà, la farfalla, il credente, che trova persone che hanno fatto la stessa esperienza e si unisce a loro. Alla neonata farfalla, sto parlando sempre del credente, Dio offre una famiglia, dei fratelli e delle sorelle, non dimentichiamo mai che il solo padre è Dio, direi è il genitore, padre e madre, ci fa da padre e da madre. Il padre che i fratelli con i quali condividere l'esperienza nuova di vita e insieme collaborare per un progetto comune. La Chiesa e questa famiglia. Parleremo di Chiesa, là dove i bruchi volano. Dovrebbero. Parleremo di Chiesa, di che cosa significhi farne parte, evidenziando sia i privilegi sia i doveri del singolo credente. Essere Chiesa oggi. Questo è un pochino il sottotitolo, l'altro un titolo un pochino che dovrebbe attirare l'attenzione, il sottotitolo è quello che offre veramente quello che è il contenuto delle riflessioni che noi faremo. Il sottotitolo di queste riflessioni è essere Chiesa oggi. È un'espressione che si usa abbastanza spesso. E io mi sono chiesto però, essere Chiesa oggi è diverso dall'essere Chiesa ieri? Fondamentalmente no. Viviamo in un'epoca definita dai sociologi post-cristiana, anche se sappiamo che il cristianesimo ancora vive e vegeta, noi in questa società post-cristiana ci siamo ancora qui per testimoniare di Dio. E questa società post-cristiana in cui siamo è simile sotto molti aspetti a quella in cui la Chiesa visse ai suoi esordi. Non è molto diverso, perché se noi, la società in cui siamo a testimoniare è post-cristiana, la società in cui dovevano testimoniare la Chiesa primitiva e gli Apostoli era pre-cristiana. Era pre-cristiana. Dall'illuminismo in poi, il pensiero dell'uomo che si riteneva adulto, emancipato da Dio, ha escluso il riferimento a Dio. Noi ci troviamo in questa situazione, e il pensiero è partito proprio almeno 3 secoli fa con l'illuminismo. L'uomo ha voluto negare, ha voluto escludere Dio dal suo ragionamento, dalla sua riflessione, e delle volte in questo percorso ha mostrato un astio e spessissimo una indifferenza, l'indifferenza di chi si crede ormai superiore a certe cose. Questa è la società in cui siamo, ripeto, un processo partito nel XVIII secolo. La Rivoluzione francese, ad esempio, è stata un movimento contro la monarchia, come sappiamo, no? Quanti sono stati ghigliottinati. Ma è stato un movimento anche contro la Chiesa, che era all'unisono con la monarchia, che appoggiava la monarchia, i poteri di allora, era la monarchia e la Chiesa. Quindi in questo processo di contro, no? Di rivoluzione verso coloro che ritenevano dei despoti, e lo erano, chiaramente c'erano anche i capi ecclesiastici. E da questo momento perciò che l'uomo ha cercato di escludere non solo la Chiesa, come si dice, si è buttato il bambino insieme all'acqua calda, la Chiesa è stata fatta oggetto di una rivoluzione proprio. Perciò anche Dio in quel momento si è cercato di escluderlo dalla propria vita, dalla propria riflessione. Eliminato il riferimento che la Chiesa suggeriva, si è cercato un'altra base sulla quale costruire il pensiero, e questa è stata la ragione, che in quei tempi si definiva la dea ragione, pensate, la ragione era stata veramente deificata. Ci sono stati degli episodi stranissimi in cui le chiese cattoliche sono state svuotate, dissacrate, sconsacrate, e al loro posto si è fatto un culto alla dea ragione. Quindi questo non è avvenuto quello che noi, la società in cui viviamo oggi, ha una ragione storica, una ragione politica, se vogliamo. Quindi oltre 2 secoli sono trascorsi da questi anni e il processo di scristianizzazione iniziato appunto dall'illuminismo non si è ancora concluso e noi ci viviamo in mezzo. Anche se va detto che la società non è stata mai cristiana, è stata mai una società completamente cristiana, è evidente che in alcuni momenti essa ha maggiormente influenzato una visione della vita prospettata dal cristianesimo, prospettata appunto dalla Bibbia. Oggi la fede cristiana ha perso molto di questa influenza, ve ne rendete conto anche voi, di quanto poco impatto abbia il cristianesimo nella società in cui viviamo. Pensate allo spettacolo, pensate alla politica, pensate a quello che volete, all'etica soprattutto. Allora, quindi si è perso il riferimento a Dio, quel riferimento che non c'era per esempio nella società pre-cristiana, la società della Chiesa ai suoi esordi. Quindi vedete come le due situazioni sono abbastanza simili. Allora, non ci chiederemo cosa significa essere Chiesa oggi, ci chiederemo piuttosto cosa significa essere Chiesa ieri, oggi e domani. È la stessa cosa. Cercheremo, in questo percorso, che sarà un lungo percorso, che faremo insieme, ci terrà compagnia per parecchio tempo, non stamattina, perché chiaramente so che qualcuno di voi vuole andare a Spinetta, quindi cercherò di essere breve. Allora, vai avanti. Questo è il piano degli studi che ci terrà compagnia, come dicevo, per tanto tempo. Dopo la parte introduttiva, che è stata detta, parleremo della Chiesa come comunità di chiamati, la Chiesa come comunità in comunione, la Chiesa come una comunità in collaborazione, la Chiesa una comunità in cammino, la Chiesa una comunità di servi liberi, la Chiesa una comunità in attesa. Allora, cerchiamo adesso di parlare non troppo, perché è un discorso piuttosto lungo, ma cercherò di focalizzare i punti più salienti, della Chiesa come comunità di chiamati. Allora, divideremo, e stamattina vedremo soltanto una parte di questo, in 3 parti questo capitolo. Una voce che forma e trasforma, chiamati da, chiamati per. Allora, è noto, sappiamo, molti di noi lo sanno, che il termine Chiesa, quel termine che ci caratterizza, no? Il termine Chiesa deriva dal greco ecclesia, no? Il significato originale non deve mai essere perso di vista se vogliamo essere Chiesa di Dio. Chiesa di Cristo. Perché il termine ecclesia è legato al verbo kaleo, che significa chiamare, convocare. Perciò la Chiesa è una comunità, prima di tutto, siamo una comunità di persone, di individui chiamati. Che cosa implica questo? Cosa vuol dire essere una comunità di chiamati? Che cosa vuol dire essere una persona chiamata? E poi dovremo sottolineare in seguito chiamati da che cosa, chiamati per che cosa. Guardiamo il primo punto, una voce che forma e trasforma. Dobbiamo sottolineare subito che la voce che ci ha chiamati, di chi è? Di Dio. Ed è una voce creatrice e ricreatrice. Non dimentichiamo che chi chiama ha, come dire, una voce che crea e ricrea, che forma e trasforma. Il Dio che crea è anche colui che ricrea, poiché egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Salmo 33, 9. Pensate soltanto che con la sua voce, la stessa voce che ci ha chiamati, la stessa voce che ci ha convocati, è quella che ha creato l'universo. Fermatevi soltanto un istante a pensare alle stelle, ai mondi, al mondo che ci circonda, al blu che è la farfalla. È quella voce che ha creato tutto questo. È la stessa voce che ci ha chiamati. Allora, noi dobbiamo capire, perché quando purtroppo molto spesso usiamo certi termini, certi verbi, li concepiamo, li capiamo in base alla nostra esperienza. Quando diciamo uno ti chiama, noi pensiamo soltanto ad una comunicazione verbale. Vieni qua, Gianni, non è questo il senso della scrittura, non è questo il senso della voce di Dio che chiama, perché la chiamata divina non è un semplice richiamo verbale, ma anche l'espressione di una potenza superiore, la stessa potenza, ripeto, che ha creato il sole, le stelle, tutto quanto l'universo. La chiamata alla salvezza, alla libertà, è anche espressione del potere di Dio. Dio ci chiama e ci strappa dalle grinfie del diavolo. Dio ci chiama e ci strappa dallo strapotere del peccato. Dio ci chiama proprio per essere le persone liberate da questo potere, da questo despota che è il peccato. Dio ci chiama e fa di noi delle persone nuove. Ecco, perciò, come collocare la conversione, la trasformazione dal bruco a farfalla. È la voce di Dio che può strapparci da una situazione strisciante a una situazione di libertà, di leggiadria. Se Dio ci chiama ad una nuova vita, e ci chiama ad una nuova vita Dio, egli ha il potere di farlo. Perché non è soltanto, come dire, io ti esorto a fare così. Non è questo che dobbiamo entrare in questa concezione della realtà divina. Questa voce non è soltanto un richiamo, offre anche la possibilità dell'attuazione di quello che il richiamo evoca. Se Dio, ripeto, ci chiama ad una nuova vita, egli rende possibile questa realtà. E spero che ci crediamo veramente. Essere come Dio desidera non è un'utopia. Se la scrittura, attenzione, conoscete tutti un po' la Bibbia, sì. Se la scrittura offre un modello di chiesa, bene? Se la scrittura offre un modello di credente, è possibile o non è possibile realizzarlo? Grazie a quella voce che forma e trasforma. È possibile. Dire non è possibile, faremo bugiardo Dio. Quindi è possibile proprio dalla combinazione, la grazia e la potenza di Dio. Dio ci fa grazia di realizzare certe cose e ha la potenza per realizzarle. Dio ci chiama a vivere non un'utopia. Quante volte, di fronte a certi passi, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, sembra quasi utopia. No, è reso possibile proprio da questa combinazione di grazia e potenza, di questa voce che ci chiama ad una nuova vita, di questa voce che può realizzare la nuova vita. Dio ci chiama dei bruchi tutti quanti noi eravamo dei bruchi striscianti e pelosi. Tutti. Si chiama questi bruchi all'esperienza del volo, della libertà. E per questo offre a questi bruchi la possibilità di fare l'esperienza della metamorfosi. Bruco, crisalide, farfalla. Non dobbiamo, miei cari, voglio sottolineare, anche se sono cose che già sapete, questa metamorfosi, questa possibilità di diventare, di passare dalla fase del bruco alla farfalla, è resa possibile da Dio. Solo da Dio, non dai nostri sforzi. Anzi, contrariamente a quello che pensiamo, i nostri sforzi possono impedire il lavoro di Dio, possono impedire la grazia di Dio operante in noi. Quando Gesù parla di nuova nascita, vi ricordate, no? Nicodemo, Giovanni capitolo 3, Nicodemo tutto bello pimpante, gli dice alcune cose, no, sono il dottore della legge, e Gesù gli dice, senti, taglia corto, tutto questo non serve a niente se non nasci di nuovo. Poi spiega a Gesù cosa significa essere nati di nuovo, nascere dal potere dello Spirito. Ma è interessante la parola usata da Giovanni in questo contesto, perché la parola di nuovo traduce una parola greca, anoten, che può essere tradotta anche, anzi, alcuni la traducono proprio così, da alto. Di nuovo e da alto. Quindi la nuova vita, la vera novità che può accadere nella vita di una persona, può venire soltanto da alto, da Dio. E poi Paolo, quando scrive, esorta i Romani a vivere quella grazia di cui ha parlato fino adesso, dice, presentate voi stessi, no? E poi dice, non vi conformate al mondo, va bene? Questa è opera nostra, questo è possibile, prendere le distanze da un mondo di bruchi, prendere le distanze da una realtà che non può essere condivisa. Però dice, dopo, non dice, ma trasformatevi, ma lasciatevi trasformare. Perché questa può essere soltanto opera di Dio. Dio vuole soltanto da parte nostra la disposizione, la predisposizione giusta. E Lui opererà. Miei cari, è possibile aver realizzato la nuova nascita, ma ancora non aver realizzato la realtà in pieno dell'essere farfalla. Troppi elementi brucheschi forse sono ancora nella nostra vita. Allora, proprio a motivo di questa chiamata, proprio a motivo che colui che ci chiama è Dio, Lui ha dei diritti su di noi. Dei diritti perché? Primo, diritti dovuti al fatto che il nostro creatore, basterebbe questo. È Lui che ci ha creati, è Lui che ci ha fatti, è Lui che ha voluto che noi fossimo qui oggi in vita. Ed è Lui anche che sostiene l'intera creazione, no? Facendo piovere sui giusti e sugli ingiusti, Egli fornisce gli elementi vitali che ci mantengono in vita. Forse oggi la pioggia dà fastidio un po', ma pensate che se fosse durata ancora per 3 anni, i 3 anni di Elia, senza pioggia. Ecco, Dio, anche questa è una grazia di Dio. È Lui che manda appunto la pioggia al tempo giusto, affinché noi potessimo rimanere in vita. Allora Dio è il donatore e sostenitore della vita che abbiamo, e grazie ai suoi interventi provvidenziali siamo in vita. Quindi lui ha diritto di noi, diritti su di noi, perché è il nostro creatore. Ma lui ha anche il diritti su di noi, perché è il nostro redentore. Non sapete voi, dice Paolo, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete più a voi stessi. Forse è meglio ripeterlo. Quindi non appartenete più a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo, 1 Corinzi 6, 19. Ancora scrive Pietro, voi siete, sta parlando di noi, sta parlando di te, di me, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Poi ancora, badate a voi stessi, Paolo che parla agli anziani di Efeso, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per passare la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Quindi nella mente degli Apostoli era chiaro il concetto che la nostra redenzione aveva alla base un prezzo pagato che, come sappiamo, è stato molto alto, la vita del Figlio. E a causa di questo prezzo pagato noi gli apparteniamo a Lui. E la consapevolezza di appartenergli ha come prima conseguenza l'accettazione della realtà che non apparteniamo più a noi stessi, siamo suoi. E ciò che siamo e ciò che abbiamo non è realmente nostro. È per questo motivo che Paolo può definirsi doulos, schiavo. Il Signore, padrone, c'è una cosa che mi ha sempre sorpreso dell'episodio che ha citato stamattina Enrico. Forse non ci rendiamo conto, e neanche gli ebrei ancora sono riusciti a rendersi conto di che cosa significhi il tetragramma. Io sono colui che ha. E in pratica Dio sta dicendo, io sono qualcuno, qualcosa che tu non potrai mai afferrare completamente. Non gli dà un nome, gli dà un'essenza. Un'essenza. Quindi questo è il nostro Dio al quale apparteniamo. E questo Signore padrone ha dei diritti su noi che siamo schiavi perché gli apparteniamo. Non ha dei doveri. Posso ripeterlo? Dio ha dei diritti, ma non ha dei doveri nei nostri confronti. Ce lo ricordiamo quando preghiamo? Il nostro rapporto con Dio spesso nasconde l'idea che noi abbiamo dei diritti su di lui perché gli abbiamo fatto il piacere di crederci. Signore, insomma, E per questo motivo deve renderci felici. Se non ci rende felici, non va bene. E per questo motivo che deve rispondere sempre positivamente alle nostre preghiere, perché altrimenti non va bene. Dio non ha dei doveri nei nostri confronti. Solo diritti. E noi nei suoi confronti non possiamo avere dei diritti, ma solo doveri. Quindi è la sua grazia che ci spinge che lo spinge ad agire in nostro favore, e grazia significa proprio questo, miei cari, agire verso chi non ha diritti. La grazia è questa, agire favorevolmente verso chi non ha proprio dei diritti, anzi, non ha diritti né privilegi né meriti di alcun tipo. Questo è il Dio che ci ha chiamati, miei cari, un Dio al quale apparteniamo, un Dio che ha dei diritti, e non dimentichiamolo nel prosieguo delle nostre riflessioni sull'essere Chiesa, da chi ci è stata rivolta la chiamata e tutto quello che ne consegue. Dicevo che stamattina sarei stato abbastanza breve per dare la possibilità proprio di chi vuole andare. Comunque citerò soltanto due cose. Una chiamata è da qualcosa per qualcosa. Prenderò l'esempio di Abramo, che è stato chiamato da Ur per andare in un luogo che Dio aveva stabilito. Anche questo sarà da focalizzare con la giusta attenzione, perché dico soltanto una cosa: è estremamente importante sapere da dove siamo stati chiamati. Quindi conoscere il luogo, fra virgolette, o la situazione, il modus vivendi, la filosofia del posto in cui, dal quale Dio ci ha chiamati, perché il rischio di ritornarci sempre è sempre presente. Dio ci benedica.